Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Costa, abbiamo sentito dalle parole del zar l'ammissione del fatto che in realtà avevamo sempre avuto ragione e che lì fuori è pieno di coglioni. Ma non hai sentito?
No.
Cioè, sì, è proprio lui. È proprio lui che ha fatto proprio il discorso del Lebensraum, dello spazio vitale. Con Tucker Carlson.
Povero Putin.
Te lo aspettavi? Cioè, è arrivato proprio out of the blue, perché hanno ragione Rovelli, ha ragione Di Freddi, dai, cioè Putin voleva solo difendersi.
In questi due anni, quello che mi sono sempre chiesto è perché i Rovelli, gli Orsini, i Travaglio non vedevano e non ascoltavano quello che Putin in qualche modo già diceva.
Certo.
E questo è il punto.
È vero.
Perché tu sei rimasto sorpreso dall'intervista?
No, io perché c'erano già. È che, sai, la cosa che mi ha sorpreso è che non c'era ancora stato 30 minuti di filotto, come se fosse stato in un pub di Monaco di Baviera nel 22, capito? Cioè, nel senso, perché quella roba lì a un certo punto, cioè, l'intervista parte con Carlson che gli dice: senta, lei nel discorso il 24 febbraio 22 ha detto che in realtà l'attacco all'Ucraina l'ha fatto perché si sentiva minacciato dalle forze della NATO. Putin lo guarda e fa non l'ho mai detto, ma cos'è, siamo in un talk show o in un'intervista? Carlson rimane così frisato e fa: ah, ok, questo è il clima. E
da giornalisti parte... con la scheda di vita.
esatto, e lì parte questo discorso di 30 minuti in cui dice tutto quello che contraddice ogni opinione, ogni visione, e contraddice tutti quelli che due anni fa dicevano: ma Putin non è mica come Hitler.
Ma sai, Rick,
da Putin stesso.
Io non credo che cambieranno opinione,
no,
quelli stessi.
Ovvio.
Perché non possono, nonostante tutte le evidenze che già c'erano prima, anche se in modo un pochino più sfumato, non possono tornare sulle loro passi. Mm. È sempre la NATO che abbaia alle porte della Russia, è sempre l'Occidente che è cattivo, è sempre l'Occidente che ha fatto le peggiori cose nella storia del mondo, sì. E quindi Putin si deve difendere. E quelle cose che Putin dice, ripeto, da anni... come dire, sono la reazione di uno che ha quel tipo di mentalità e non che lo vuole fare veramente. In realtà la minaccia imperialista, abbiamo già più volte detto, il profilo di Putin assomiglia molto, almeno lui lo evoca molto, a quello di Caterina II. Cioè, l'imperialismo russo in purezza.
Sì, assolutamente.
E comunque, fa piacere ascoltarlo.
Fa piacere perché ha detto ciò che contraddice tutta la narrativa dei pacifinti della nostra bella nazione. E quindi, però, sono d'accordo con te, non cambierà nulla, perché alla fine dei conti quello che diranno adesso è che quella cosa lui non la intende veramente.
Esatto.
Però, in realtà, vedendo le parole, lui è veramente convinto. Cioè, lui ha proprio... E per me questa è la cosa che mi ha sorpreso. Fino a questa intervista, nella mia mente c'era il sospetto che Putin fosse un oligarca innamorato del potere e del denaro e che utilizzasse questa narrazione per imbrigliare le energie necessarie a portare avanti lo sforzo bellico. Ho cambiato idea. Putin ci crede veramente a questa cosa qua?
Putin ci crede veramente. Tra l'altro, io credo che nella mentalità di un dittatore, perché poi di fatto questo è, quella è una dittatura mascherata, no? Qualcuno l'ha chiamata democratura. Il potere non basta. Il denaro forse può anche bastare, arrivato a una certa soglia, aiuta sicuramente. tra l'altro Putin si trova in una situazione, diciamo, molto furba, in cui la maggior parte dei beni non sono intestati a lui, ma sono comunque riconducibili a lui. Però il potere quando ce l'hai non ti basta mai.
Assolutamente.
E quindi tornare a quei fasti, io credo anche perché quella mentalità russa, abbiamo discusso parecchie volte, in fondo non è mai andata via. L'imperialismo russo che nasce con gli zar, un imperialismo che poi si ricicla attraverso il Partito Comunista Russo, e quindi c'è una tradizione in quel senso.
Assolutamente.
I conti con la storia l'hanno fatti pochi paesi, probabilmente i paesi che, per esempio, no, ma siamo in Occidente, facevo questa riflessione, ho fatto questa riflessione più volte in questo anno commentando i fatti italiani. I tedeschi hanno fatto i conti con la loro storia e dovunque nelle grandi città tedesche c'è seminata la storia perché si ricordi quella storia. Noi non l'abbiamo fatti. La Russia meno che mai. La Russia anzi alimenta il mito dell'imperialismo, della grande Russia che non ha confini, della grande Russia che può fare quello che vuole, della grande Russia che va soggiogando i popoli perché sono portatori di una cultura che peraltro c'è.
Certo, assolutamente.
Che peraltro c'è, non è che la si neghi, che però è superiore.
Sì, assolutamente. No, perché io ho dato per scontato che la gente l'abbia vista, però stiamo parlando dell'intervista che Tucker Carlson ha fatto proprio a Putin, uscita il 7 febbraio, quindi in questi giorni, e in cui per la prima mezz'ora, e Tucker Carlson ha fatto anche un intervento prima dell'intervista, in cui ha detto, anch'io sono rimasto spiazzato, perché non me l'aspettavo. Per 30 minuti Putin infila una serie di concetti che... Non sto usando un'iperbole, sono letteralmente concetti hitleriani. Parla dello spazio vitale, parla della destinalità della Russia, peraltro cosa che nella filosofia russa è estremamente egemone. Certo. Cioè, i filosofi russi sono quasi tutti filosofi storicisti che vivono la storia della loro nazione come storia di un destino, che è una cosa molto simile a quella filosofia che poi ha partorito il nazionalsocialismo. E infila tutta questa serie che sembra veramente un discorso in cui lui a un certo punto dice «è palese che la Russia ha il destino di acquisire il territorio dell'Ucraina dell'Est, di tutta quella parte che ha a che fare con la Moldavia, la Georgia». Ed è, devo dire che è anche spaventoso, che nel 2024 ci sia una potenza ancora così ascoltata, un leader così ascoltato e così influente, che porta avanti questo ragionamento e che, aggiungo, mette insieme non soltanto quella tradizione mitologica russa della grande madre Russia, ma la unisce poi ai metodi, che sono quelli del KGB, in cui lui ci ha sguazzato, quindi crea questo ibrido classico-moderno di una Russia che è completamente nuova nell'approccio che ha nei confronti di questa cosa. E lì, insomma, è abbastanza istruttivo, quindi io metto il link in descrizione per chi volesse vederla. Sono 2 ore di intervista, la prima mezz'ora è... sinceramente incredibile, perché non mi aspettavo quel tipo di approccio.
Io la leggo in perfetta continuità con il discorso che fece la nazione prima di invadere l'Ucraina.
Sì.
Perché parte dagli stessi principi, certo in questo caso detti in modo molto più palese, però anche in quel caso c'erano gli stessi principi, no? Il diritto, o meglio, il non diritto all'esistenza di alcuni popoli, perché quei popoli sono parte integrante del nostro popolo, certo, del nostro territorio. Quindi c'è una continuità. Sotto questo aspetto Putin è incredibilmente coerente. Non è uno che si nasconde, non è uno che ha bisogno di alimentare nuove versioni del suo essere imperialista. Lui prosegue lungo quella strada che ha tracciato, ai noi, e purtroppo alcuni se ne sono accorti soltanto 2 anni fa, molto tempo prima, sta semplicemente seguendo un percorso, adattandosi, perché poi appunto l'esperienza che ha fatto col KGB nella Russia, o meglio nell'Unione Sovietica, gli ha insegnato a come muoversi, no? Sotto traccia, come nascondere alcune azioni, facendo precedere però le azioni dalle parole, dagli annunci. E devo dire che finora, a partire dalla Cecenia, tutti gli annunci che ha fatto Putin
li ha mantenuti.
Certo. Li ha mantenuti. È spaventoso.
Sì, è spaventoso. È spaventoso un po', e io credo che questa è una cosa di cui abbiamo già discusso, però la reazione dell'Occidente è proprio quella reazione in cui ci siamo abituati culturalmente a slegare le parole.
E che non vogliamo vedere.
Perché siamo abituati, ormai siamo abituati, cosa voglio, io vedo una grande continuità nel delirio linguistico che esiste nel nostro mondo, in cui ormai le parole hanno una vita propria. Se tu cominci a pensare che siano le parole a creare il mondo, tu non riesci più a legare le parole ai fatti. Sono 2 universi paralleli. E quindi tu hai un Putin che dice che farà, però in fin dei conti pensi che sia sempre propaganda.
Ecco, tu cerchi di interpretarlo, esatto. Tu cerchi un'interpretazione che in questo caso non c'è bisogno che esista l'interpretazione.
Assolutamente, perché seguono i fatti. Esatto. Siamo malati di propaganda in un modo molto distorto. Pensiamo che la propaganda sia solo parole.
Esatto.
Ti sei accorto di questa cosa qua? Guarda, che è veramente incredibile.
Beh, viviamo in un mondo di parole e quindi c'è un'osservazione alle parole. In qualche modo forse c'è addirittura il cercare conforto nelle parole intese come parole vuote.
E basta, certo.
Solo parole. E questo mi conforta perché non mi mette davanti ai pericoli, o meglio, mi fa rifiutare il pericolo, mi fa rifiutare le sfide, le complicazioni. Questo a prescindere dalla guerra e da quello che sta succedendo in Ucraina. È proprio un atteggiamento autoconsolatorio in cui le parole che si ascoltano non si capiscono per come vengono pronunciate, ma si cerca di interpretarle secondo il proprio comfort.
Ah sì, assolutamente, assolutamente. Senti qua, siamo partiti subito a bomba, però intanto come stai, Costa? Perché è la prima volta che sei qua in Novi Cogito Studios, sei stato al festival, quindi è più di un anno che abbiamo fatto, come te la passi?
Benissimo, sempre molto impegnato, come
sei in forma smagliante.
Boh, direi qualche chilo di troppo, forse.
Ok, beh, anche quella è una forma sì, smagliante, sì. Nel senso che...
È una forma.
Smagli, cioè esatto. Nel senso... Dai, con Liberi Oltre va bene, vedo sì, che insomma, sì, dai. Ottimo,
va benissimo, ottimo. Tanto impegno, tanti progetti, tante Liberi Oltre cresce, siamo arrivati oramai, abbiamo appena iniziato, un mese poco più la campagna associativa, c'è grandissimo entusiasmo, gran numero di iscritti, come al solito grandi richieste di trasformare poi questa iniziativa in qualcosa di politico, di vagamente politico. Io rispondo sempre, noi la politica la facciamo, perché non esiste un solo modo di fare politica, esiste un modo di fare politica forse più alto rispetto alle cialtronerie, alle ciance che vengono espresse dai politici, che è quello di provare a fare cultura e di provare a creare consapevolezza. Questa è una bella sfida.
Molto bene, molto bene. Senti qua, noi ci eravamo sentiti in realtà per parlare di musica, e su questo ci arriviamo sicuramente.
E ci arriveremo.
Però prima io voglio discutere con te di quello che sta succedendo, voglio sentire un po' cosa ne pensi. Perché io ho visto una tua live qualche settimana fa, ok? Quando ci fu il discorso del tribunale dell'AIA, ok? Quando il Sudafrica ha chiamato, e io ho visto il titolo, ok? Che era il titolo Israele alla sbarra, sì. Ok? E mi sono fermato un secondo e ho detto, aspetta un attimo, cosa sta succedendo? Perché... E voglio porti questa domanda perché ci tengo a discutere con te di questo, perché con te si discute piacevolmente anche se siamo, e lo so già che siamo tra virgolette, parti opposte, però voglio sentire. Adesso che comunque il Tribunale dell'AIA si è espresso, credo in modo molto corretto, ha detto non ci sono gli estremi di genocidio, però bisogna fare di tutto per evitarlo. Ti chiedo come stai vivendo quello che sta succedendo, anche a livello del dibattito?
Con dispiacere.
Ok,
elaborami. Con dispiacere, elaboro. Allora, il 7 ottobre è successo quello che tutti quanti sappiamo. Il primo sentimento mio personale, ma credo di tantissimi, è stato quello di sgomento per quello che è successo. Però aver avuto la possibilità, la voglia di conoscere più in profondo quella storia, che quantomeno è centenaria, ma anche di più... mi ha portato, rispetto alle origini del mio pensiero politico, no? Ho raccontato più volte nelle live di Liberi Oltre, io vengo dalla destra liberale, una destra liberale che ancora oggi è schierata in modo assoluto, a prescindere da tutto, a favore di Israele, e non sto dicendo che non sia sbagliato, io vengo da quel mondo lì, però poi sai, sviluppi una coscienza, acquisisci delle competenze, vai a studiare per puro piacere di conoscere i fatti, e quindi vedi la storia, diciamo, in un modo più...
complesso.
Un modo più complesso, e soprattutto guardi da lontano. Cerchi, ti sforzi di guardarla come osservatore e non come parte in causa. Per cui quella storia che è complessa, secondo me, deve essere valutata anche abbastanza presto, dopo la forte emozione, dopo il forte sgomento che abbiamo provato, deve essere valutata in modo critico.
Certamente.
In modo razionale. Quello che abbiamo cercato di fare, in particolare abbiamo fatto io e Michele, perché poi non ti nascondo, non l'abbiamo nascosto neanche quando abbiamo fatto le live, che abbiamo sollecitato altre persone che all'interno di Liberi Oltre avevano una posizione un po' diversa rispetto a quella di Michele, di venire in video. Però ha prevalso in loro l'emotività e non ce l'hanno fatta. forse è prevalso anche qualcos'altro, ma è meglio che non lo diciamo. Ragion per cui io sono dispiaciuto, l'ho detto più volte, sto cercando di non parlare tanto di quella vicenda, perché poi non che mi facciano paura le accuse, a me sono arrivate accuse di antisemitismo, accuse di essere uno schiavo degli Stati Uniti, le accuse di entrambe le parti.
È arrivato di tutto.
Minacce, qualunque cosa. Quindi non è quello che mi fa paura. Cerco però di affrontare il tema, a cui tengo peraltro moltissimo, comunque con... astraendomi un attimo, ripeto, dalle situazioni contingenti. Io ho parlato pochissimo anche a 24 ore dal 7 ottobre, ho parlato pochissimo delle scene che abbiamo visto, sì. Ho parlato pochissimo della reazione di Israele, se non per un aspetto. Dissi subito che, e qui ti spiego per quale motivo il dispiacere,
certo.
Dissi subito che una reazione troppo violenta di Israele, in una situazione in cui ci sono delle bestie che vanno prese, colpite, ma ci sono 2 milioni di persone che in un modo o nell'altro vivono in quella condizione che è disperata e disperante, certo, certo. Okay. Una reazione troppo violenta avrebbe alimentato quello che poi è successo
non c'è dubbio.
Che sta succedendo. Noi siamo stati... Beh, muovendoci, no, vedi, a parte la sensibilità e la ricerca delle notizie, vedere per strada, eravamo a Porto, in Portogallo, vedere per strada attaccata sulle saracinesche dei negozi gli adesivi Free Palestina from Israel, a me fa male.
Certo.
Ed è Israele che in qualche modo si è messo in quella condizione.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Su questo vorrei fermarti un secondo perché il tema è molto... Voglio essere molto cauto su questo tema. E di nuovo, discuto con te perché so che la cautela è molto, molto condivisa. Io non condivido questa cosa che hai appena detto. Perché guardare bene la storia, soprattutto degli ultimi 15 anni, io mi rendo conto che qualunque reazione Israele avrebbe avuto, si sarebbe scatenato quello che si è scatenato. E la prova del fatto è che Israele è stato... massacrato in queste settimane, sia per l'operazione di terra, sia quando sono andati a Beirut a fare quell'intervento chirurgico. Perché ti dico questo? Perché da un lato tu hai, da un certo punto di vista anche giusto, perché il governo Netanyahu va contestato per quello che ha fatto, tu hai l'intervento di terra, che è un intervento che è stato in parte disordinato e che ha creato quello che dici tu. Allora c'era tanta gente che diceva bisognerebbe fare l'intervento chirurgico, bisognerebbe andare ai vertici di Hamas. Ed è vero. Hanno fatto l'intervento a Beirut, in cui hanno di fatto un intervento chirurgico in cui sono morte 7 persone, 8 persone, fra cui 2 vertici di Hamas. Guardate, rischiano di esportare la guerra anche all'estero. E lì ci sono stati articoli che io ho visto terrificanti, di gente che ha cominciato a dire anche quella roba non va fatta. Ecco, la mia sensazione, Costa, è che dopo il 7 ottobre qualunque reazione sarebbe stata, perché in realtà culturalmente quello che è successo nelle piazze in questi mesi non è scatenato dal 7 ottobre. Culturalmente quello che si è scatenato ha radici molto più profonde, che si sono preparate anche perché Israele all'interno del suo governo ha... per vari motivi anche migratori, lo sappiamo, c'è una fortissima compagine russa che è migrata negli ultimi 20 anni e quella compagine russa ha impattato moltissimo sugli equilibri democratici di Israele e tutta una serie di altri elementi, però dall'altra parte mi rendo conto che questa reazione ha a che fare proprio con quella cosa che abbiamo discusso molto spesso, che è tutto quello che ha un qualcosa di occidentale, di democratico, a maggior ragione nel cuore di un mondo che in questo momento è teocratico, è violento e con l'Iran l'abbiamo visto, insomma, quello che capita, a maggior ragione lì scatena questa animosità. E quindi la mia sensazione, ed è ciò che poi mi ha portato anche a prendere alcune posizioni, è che qualunque cosa Israele avesse poi fatto, avrebbe costituito un attacco mediatico di questo tipo, perché è quello che avviene da quando io ho memoria.
Sì, qualunque cosa avrebbe scatenato comunque le reazioni di chi vuole comunque, non dico la distruzione, anche la distruzione di Israele, o comunque è schierato ideologicamente contro un certo modo di vivere, contro l'Occidente, identifica Israele come la testa di punta dell'Occidente in quell'area, l'amicizia con gli Stati Uniti e così via, tutto quanto il resto. Sì, sì, ma ci sono due elementi. Il primo elemento è il giudizio della storia. Fare un'operazione chirurgica è molto diverso che uccidere x mila persone, anche come danni collaterali. C'è un giudizio della storia che comunque deve essere sostenuto, deve essere, come dire, salvaguardato. E fare operazioni da spianata o mettere 2 milioni di persone in condizione di non avere un posto dove vivere, anche perché sappiamo... Chiariamo subito per chi comunque verrà anche in questo caso a darmi dell'antisemita. Non è che i paesi arabi li vogliono i palestinesi. No. Questi non sanno veramente dove vivere e dove andare. Metterli in quelle condizioni è sbagliato a prescindere per il rispetto della vita che bisogna avere. La questione coloni va di pari passo e parallela. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo è proprio di equilibri geopolitici. Poiché ha tanti nemici Israele, poiché in questo periodo l'Occidente ha tanti nemici che si stanno risvegliando e stanno cercando di organizzarsi, dare loro gli argomenti per dire guardate che le porcherie, i genocidi, perché di quello poi si parla, le fa anche Israele, dare loro queste ragioni, che magari sono soltanto retoriche, perché poi il tribunale si esprime in quel modo lì, però sono retoriche. Guarda che la sentenza del tribunale, o meglio il pronunciamento del tribunale, non cancellerà l'accusa di genocidio nei confronti di Israele.
Certo, questo sicuramente. Questo lo sapeva perfettamente il Sudafrica.
Certo che lo sapeva perfettamente. Certo. Però se tu dai quegli argomenti al Sudafrica di oggi, speriamo che il Sudafrica cambi, e dai quegli argomenti all'Iran, l'Iran non cambia purtroppo. E dai quegli argomenti agli occidentali che oggi vanno in piazza a denunciare il genocidio ad opera degli israeliani, fai un errore. C'è una mentalità, purtroppo, che io sono convinto, come te, deriva anche dalle forti immigrazioni che sono arrivate, e torniamo quindi alla Russia, alla Bielorussia, anche all'Ucraina, c'è una mentalità che è quella lì, che purtroppo oggi comanda in Israele.
No,
che invece dovrebbe...
È al governo, ma
che
non
al governo,
che al governo, certo. Però ricordiamoci che il governo sta traballando molto.
Perché
fortuna, Israele è una democrazia.
Comunque sono state 2 milioni di persone per le strade di Tel Aviv a contestare il governo. E, ancora più in profondo, poi possiamo anche tornare indietro. Nel lungo periodo, e la storia si valuta comunque nel lungo periodo, anche alcune vittorie giustissime, sacrosante, e per fortuna che sono arrivate, di Israele, hanno alimentato tutto questo astio nei confronti di Israele, non soltanto nei palestinesi. La questione dei coloni, ci torno un attimo, non si può gestire così la questione dei coloni.
Su questo non c'è dubbio.
Non lo puoi gestire così la questione dei coloni.
Sì, sì.
Se fai forze di polizia, devi fare forza di polizia, non devi essere parte dello schieramento.
Allora, su questa cosa che hai detto ci sono due aspetti su cui vorrei indirizzarmi. Allora, il primo è, ti faccio una critica diretta. Quello che è avvenuto il 7 ottobre è stato un atto ovviamente irripetuto, anche per lo strascico che sta avendo, perché ci sono ancora comunque decine di ostaggi, di cui adesso certo. Si dice che comunque alcuni sono sicuramente morti, che stanno subendo le pene dell'inferno. E la critica che ti faccio è che la tua risposta sull'argomentazione ha a che fare con lo slegare linguaggio da fatti. Cioè, quello che voglio dire è che è accaduto un fatto che nessuna argomentazione andrà a spegnere nell'animo di coloro che sono stati colpiti. Israele in questo momento storico, e di questo bisogna rendersene conto, è un paese che è spaventato. Ok, è spaventato. Certo. Non soltanto dopo il 7 ottobre, è un paese spaventato e quella paura ha alimentato poi proprio questo tipo di governi, perché Netanyahu, lo sappiamo, sopravvive su quella paura. Ora, la speranza che all'interno di Israele prevalga un sentimento di minor paura che indebolisca Netanyahu c'è, perché comunque i movimenti ci sono, poi vedremo come si dipanerà. Però la prima cosa che ti dico è, secondo me, per quanto sia giusto fare l'astrazione che fai, un conto è guardarla da fuori, un altro conto è viverla. E vorrei ricordare che comunque vivere in Israele oggi, soprattutto in alcune zone, significa non riuscire. E la prima cosa è questa, però sì. poi torno. E poi voglio portarti un ragionamento che mi capita di fare recentemente. A Gaza c'è una situazione umanitaria insostenibile, legata al modo in cui Israele ha gestito la cosa, legata anche al modo in cui Hamas gestisce la cosa. Io lo ribadisco sempre, il tizio che durante la manifestazione di Milano ha detto liberate la Palestina da Hamas aveva ragione ed è stato
mille volte
smassacrato. Certo. Perfetto. Certo. Molto spesso si sente l'argomentazione quanti civili ancora, ok? Ti faccio questa domanda. Dal tuo punto di vista, Hamas è un'organizzazione che ha una mira genocida nei confronti di Israele?
Sì.
Perfetto. È un'organizzazione che è equiparabile, quindi, dal punto di vista dell'azione militare, a un partito nazista?
Sì.
Perfetto. La domanda che ti faccio è, cosa avresti risposto nel 1943 se qualcuno, di fronte ai bombardamenti alleati di Berlino, avesse detto quanti civili ancora? Attenzione, e qui faccio il disclaimer di cautela, nessuno sta dicendo che l'uccisione di civili è giusta, nessuno vuole dire perché la mia sofferenza, il mio coinvolgimento emotivo nei confronti della distruzione dei civili in Palestina è totale. Sto cercando soltanto di fare un ragionamento. C'è un'entità politica che ha come mira il genocidio degli ebrei, un'entità politica che attualmente è la più grande minaccia a qualsiasi politica dei due stati, perché da un lato Israele, lo sappiamo, almeno in 4 volte negli ultimi 40 anni aveva detto di sì a una soluzione di due stati, dall'altra parte sì alle entità precedenti con Arafat e via dicendo, sì a Hamas, hanno sempre detto di no perché non c'è riconoscimento di Israele come entità fattibile. Ora, in questa situazione, facendo il parallelismo, visto che Hamas è un'entità genocida equiparabile a un partito nazista, anche per quanto in una zona più limitata del mondo, nel 43, e si sentivano queste cose qua, cosa avresti risposto a chi diceva quanti civili ancora? Perché l'idea era quella di estirpare quei cazzo di Eichmann e di Hitler.
C'è una differenza però, Rick. Nel 43 c'era un... di fatto un partito-stato, partito che aveva preso il potere e che poi era diventato stato. Hamas non è diventato stato. Hamas è un'entità terroristica genocidiaria, non più e non diversamente da com'è un'entità terroristica genocidiaria l'ISIS, il Daesh.
Gestisce tutte le risorse economiche che arrivano, gestisce tutto quello che arriva come aiuto umanitario.
Ci arrivo.
Non è l'ISIS.
Ci arrivo.
Ok.
Ci arrivo. Beh, l'ISIS è anche preso comunque un pezzo di territorio della Siria e ha governato.
Però siamo anche istituzionalmente su un livello diverso.
Allora, Hamas ha vinto delle elezioni, poi c'è stata, sappiamo, una guerra fratricida con al-Fatah, ha preso potere su Gaza e al-Fatah si è dovuto ritirare dall'altra parte in West Bank. Io... l'8 di ottobre nella prima live o forse era la seconda live che facevamo delle 3 o 4 che abbiamo fatto di seguito fino a notte in quel periodo, dicevo due cose fondamentalmente. L'escalation in questa storia centenaria di Israele e Palestina è rappresentato dal fatto che con quello che è successo il 7 di ottobre il conflitto si è spostato dal lato militare al lato esistenziale.
Assolutamente.
E dicevo, il pericolo è che sia un conflitto esistenziale tanto per gli israeliani, che si sentono ovviamente minacciati, molto più di quanto si sentivano minacciati quando scoppiava un pullman, no? Un bus a Tel Aviv, perché l'azione è clamorosa e le azioni terroristiche hanno questa caratteristica, devono essere clamorose per
generare terrore. E sono palesemente sostenute da altre nazioni intorno, fra cui la Russia.
Esatto. E dicevo, il pericolo è che diventi esistenziale anche per i palestinesi. Lo scontro esistenziale fra due popolazioni non porta a nulla, non porta a nulla. Israele era riuscito comunque in qualche modo a costruire delle relazioni con l'Egitto, è riuscito a costruire qualche relazione con la, anzi, delle discrete relazioni con la Giordania,
con gli Emirati.
Con gli Emirati.
C'erano gli accordi di Abramo.
Esatto, gli accordi di Abramo. Tutto questo viene piallato, ovviamente, da Hamas, che non ha interesse, ma viene piallato anche dalla democrazia. Si dice sempre: dobbiamo difendere Israele perché è una democrazia. Si comporti come democrazia.
Io su questo però, guarda, te lo dico, per quanto possa capire l'argomento, però divergo assolutamente, anche perché Israele in questo momento storico sta facendo di tutto per far risollevare gli accordi di Abramo, perché il 7 ottobre, io questo...
Spinto da Blinken.
Per me è molto... Com'è?
Spinto da Blinken. Netanyahu non certo, mi sembra certo, molto...
No, non è... però, di nuovo, ricordiamoci che Netanyahu non è l'unica entità che opera all'interno di Israele. In Israele ci sono delle forze molto, molto determinate a risollevare gli accordi di Abramo, perché non si era mai arrivati
sì,
a un accordo del genere.
Sì, c'è anche Ben-Gvir, che non la pensa esattamente allo stesso modo, il ministro della difesa.
Sì, sì, ma sicuramente, però...
La fortuna, scusami se interrompo, allora, la fortuna... Si è ringraziata la democrazia con tutti i difetti. La fortuna è che appunto ci sono equilibri che si devono...
C'è un pluralismo.
C'è un pluralismo, esatto. Non abbiamo dei terroristi, abbiamo diciamo delle, dei governanti, dei ministri che hanno un'idea un pochino troppo marziale della storia. E speriamo che in qualche modo la debolezza, che è abbastanza oggettiva di Netanyahu, prima o poi venga fuori e quindi si cambi governo. Però la risposta in questo modo, la risposta così muscolare da parte di Israele, ti dicevo, da una parte mette lo stesso Israele in difficoltà rispetto ai paesi con cui ha raggiunto faticosamente degli accordi o comunque un cessate il fuoco. Okay? Dall'altra parte, data la situazione storica che stiamo vivendo, in cui ci sono due mondi che si stanno scontrando, o meglio, un mondo che vuole scontrarsi con il nostro, di cui fa parte Israele, avere un Israele che difende non soltanto se stesso e i suoi cittadini, ma difende anche i principi su cui è fondata la democrazia israeliana, sarebbe più utile.
Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre. Dettagli negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.
Questa è la mia posizione. Io comprendo la paura, comprendo, guarda, arrivo a dire questo, comprendo il colore perché poi nulla di più, diciamo, fallace c'è dell'uomo. Io comprendo anche il colono impazzito e spaventato che imbraccia un fucile e spara. Lo comprendo anche se lo condanno, ovviamente.
Certo.
Ma gli stati non possono comportarsi così.
Ma su questo
non possono comportarsi in modo barbaro.
Certamente, su questo sono d'accordo e la risposta, io questa cosa l'ho detta svariate volte, anche se poi viene ignorata, quando la dico, il governo Netanyahu in questo momento è il peggior governo che Israele possa avere. Per fortuna, di nuovo, all'interno ci sono comunque dei movimenti che cercano di sostituirlo e quindi lì vedremo come andrà. E il mio problema grosso con tutto questo è legato al fatto che, come dicevo, c'è proprio... Noi siamo in questo momento storico... ti faccio solo un esempio della forza di propaganda che sto vedendo. Ogni notizia arriva sui telegiornali, sui giornali, eccetera, eccetera, viene raccontata in due modi. Quando arriva una notizia, diciamo così, che racconta... giustamente le distruzioni di Gaza e via dicendo, la fonte è sempre Al Jazeera. Ne ho parlato qua anche con Mirko Campochiari, abbiamo messo lì anche i numeri, la fonte è sempre Al Jazeera e non c'è mai un momento in cui il giornalista ti dice guarda questa fonte arriva da Al Jazeera, che ovviamente come fonte però è molto molto schierata e lo sappiamo perfettamente. Ogni volta in cui arriva una notizia, diciamo così, tra virgolette, pro Israele o comunque parla, c'è sempre il disclaimer di dire guarda che questa però ha una notizia che arriva da fonte israeliana. Ora, di nuovo, questo tipo di squilibrio io non l'ho mai visto accadere in questo modo. È fortissima questa cosa qua. E alimenta una visione del mondo che per me è molto molto distorta. Perché? Perché se da un lato è vero ed è giusto contestare le politiche del governo di Israele, dall'altro, quello che si è creato, io credo che se tu vai a guardare proprio il clima che c'è in Italia, ma non solo, quello che si va a vedere è che alla fine dei conti la contestazione di Israele, al fondo, non ha più, in una buona parte dei casi, il bisogno che il governo cambi. La contestazione di Israele è from the river to the sea. E la contestazione...
Era questo il pericolo, infatti.
Ma questo ben prima del 7 ottobre. Guarda che questo costa. La sai, la storia, la sappiamo entrambi.
Sì,
è una cosa che esiste da molto prima. E se vogliamo proprio scavare, visto che è giusto, la storia si legge sul lungo corso, se andiamo a guardare anche ben prima della Costituzione dello Stato di Israele, quella roba lì era fortissima in quelle zone del mondo. E viene alimentata da narrazioni che sono completamente fuori di testa. Ci sono professori di liceo che i propri studenti
sì,
dicono che Israele è fatta da europei. Ma cosa stai dicendo? Il 70% della popolazione è autoctona.
Rick, sappiamo, cioè, capito? Penso che sappiamo abbastanza bene la storia io e te, e sappiamo abbastanza bene che la maggior parte dei professori liceali non conoscono la storia.
Non conosco la storia, perfetto. Questo e però vengono spinte queste narrazioni. Per cui io il legame che vedo, ed è qua che volevo arrivare, il legame che vedo fra la propaganda pro-putiniana, che spinge tantissimo, e l'abbiamo visto, insomma, ne abbiamo parlato tante volte, e questo tipo di visione, sono estremamente legate.
Ma devi spezzare la catena, però.
E da dove parti?
Parti dai principi democratici che devono essere affermati in ogni momento, anche il più drammatico, da una democrazia. Netanyahu o chiunque sia a capo del governo di Israele non si può comportare come un allegato là. Non si può comportare come un Assad.
E questa, non lo sta facendo, però.
È un'iperbole.
No, diciamolo, è un'iperbole.
È un'iperbole.
Non lo sta facendo.
È chiaro che è un'iperbole. Speravo fosse chiaro. Comunque, giusto,
no, vabbè, meglio dirlo.
Giusto precisare. Devi spezzare questa catena, proprio se vuoi la sopravvivenza di Israele.
Sì,
che si
vero.
costruisce, cioè, per arrivare alla pace con l'Egitto c'è voluto una guerra, ricordiamolo.
Certamente.
Ok? Per arrivare alla pace con la Giordania ci sono state due guerre. Quindi le cose si devono costruire, la storia ti dà il tempo di costruirle, però tu devi fare qualcosa per poterle costruire.
E quel qualcosa però stava avvenendo quando con gli accordi di Abramo c'è stata la prima volta in cui due paesi arabi hanno detto sì, siamo disponibili a riconoscere lo Stato di Israele.
Esatto.
E quello è il primo mattoncino che poteva portare.
Faranno lo stesso?
Beh, oggi gli accordi sono ancora
lì. Gli accordi ci sono, per carità.
Non sono stati smentiti da nessuno, sono sospesi.
Certo.
Ok. Perché io ho la speranza, perlomeno, che nel mondo arabo coloro che si occupano di diplomazia comprendano che Hamas non è un'entità che sugli accordi di Abramo possa avere voce in capitolo.
Ah, certo.
Quindi io non credo che, nonostante tutto, gli accordi di Abramo moriranno per quello che è successo. Però dal mio punto di vista è molto molto chiaro che gli accordi di Abramo non sono stati sepolti dalle azioni di Israele. Perché Israele ha tutta la volontà affinché gli accordi di Abramo vadano in porto. Perché l'unico modo con cui, che peraltro posso dire è l'unica cosa buona che ha fatto Trump durante la sua presidenza.
Assolutamente.
Ed è l'unico modo per cui si possa arrivare effettivamente a dire un giorno, finalmente, abbiamo i due stati.
Due cose però. Allora, la prima, sì, mi era venuta in mente prima quando parlavi, hai nominato Al Jazeera. Io leggevo regolarmente Al Jazeera perché poi oggettivamente è fatto bene, anche se
assolutamente
schierato su queste questioni. E leggevo abbastanza regolarmente il Jerusalem Post. Ho spento, ho switchato. Perché in una fase come questa, leggere stampa apertamente schierata
non è una buona idea.
Da qualunque parte sia schierato, non è una buona
d'accordo.
Idea.
Sono d'accordo, anch'io infatti il Jerusalem Post non lo guardo più.
Esatto. Seconda cosa, proprio per quello che stai dicendo tu, e anche perché bisogna considerare che i paesi arabi non sono paesi che hanno, come dire, pur retti da autocrazie, sono paesi che sono costantemente in fermento. Le primavere arabe sono dell'altro ieri, non sono di 50 anni fa.
Certo.
In qualche modo anche le autocrazie arabe devono tener conto dei sentimenti della popolazione. Se Israele fa l'Israele guerriesco, l'Israele che spiana, l'Israele che ammazza, ripeto, io non preferisco dare numeri su quello che sta succedendo a Gaza. Chi dice 20, 25, 30, fossero 10 comunque. Sono comunque numeri enormi che alimentano una piazza che invece su quell'anti-israelismo, su quell'antisemitismo e sul fatto che Israele non abbia diritto ad esistere lì in quell'area, fermenta. Allora, tutte queste reazioni, ripeto, possiamo giustificare sull'onda dell'emotività, e faccio riferimenti appunto ai casi isolati, ma quando è lo Stato stesso, il governo stesso, l'IDF stesso, che nel tentativo di sconfiggere Hamas non guarda a ciò che può succedere alla popolazione, tu hai un doppio effetto negativo. Ripeto, lo sto dicendo da amico di Israele, ha un doppio effetto negativo. Prima di tutto puoi sconfiggere, poi colpire Sinwar, come diamine si chiami lui, lo uccidi, ce ne saranno altri 10 che vogliono prendere il suo posto. Perché tu stai alimentando un risentimento anche da parte della popolazione di Gaza. Seconda cosa, nei tuoi rapporti bilaterali o multilaterali che hai con i tuoi vicini, che comunque in qualche modo devi costruire, tu mini la possibilità che quegli accordi vadano avanti o quei rapporti vadano verso la normalizzazione. It's my idea.
Però la domanda allora, e poi passiamo ad altra, perché in realtà non voglio che questo sia l'argomento che monopolizza tutta la conversazione. Dobbiamo parlare di Radio dopo. Però la domanda che ti faccio è, qual è il modo? Cioè, sai, in questi giorni leggo molto, anche se io non c'ho X, non Twitter, però io leggo molto quello che viene pubblicato. Io vedo tantissima gente che dice, we must negotiate, bisogna tornare alla cosa diplomatica, ok. Mi viene da dire che è molto molto difficile avere, cioè avere diplomazia con Hamas attualmente, con i vertici delle autorità palestinesi, è veramente come quelli che dicono bisogna trattare con Putin, cioè siamo allo stesso livello in questo momento, ok? Come fai a trattare? Come fai a mettere in piedi un discorso diplomatico? Perfetto, quindi il discorso diplomatico, secondo la mia visione, in questo momento è fuori dall'ordine delle idee possibili. L'altra possibilità è quella di dire, bene, ricostruiamo Gaza, quindi facciamo al posto di un atto distruttivo, facciamo un atto costruttivo, benissimo. Però numeri alla mano, di nuovo dati che sono riscontrabili da chiunque, persino da quel UNRWA che è stato tranquillamente accusato di quello che ha fatto, i numeri alla mano, cioè ogni risorsa internazionale arriva, da ormai 10 anni finisce nelle mani di Hamas, viene gestito da Hamas. Abbiamo visto tranquillamente che dietro tutti i quartieri civili, dietro tutto quello che c'è, ci sono i tunnel, anche se lì c'è un sacco di gente che lo nega, però ci sono le immagini, le foto, hanno trovato anche dei... Ora, Costa, io ovviamente non ho la risposta, non credo che ce l'abbia anche tu, ma come? Cioè, qual è una risposta adeguata dal tuo punto di vista? Ti faccio una domanda,
certo, perché poi ci ho ragionato. È chiaro che non faccio il diplomatico, e forse è anche una fortuna che non faccio il diplomatico. Ti do la risposta partendo da una domanda.
Vai.
Dopo quanti giorni, a partire dal 7 ottobre, c'è stata la reazione di Israele?
Beh, è stata quasi immediata la reazione. Beh, la reazione, i primi bombardamenti sono cominciati, cos'è, una settimana dopo? No, Riccardo.
Quindicina di giorni,
ok, sì.
Allora, in quel periodo
che
passa fra il 7 di ottobre, tu che ti devi riorganizzare, tra l'altro cercando anche di capire per quale ragione un evento evidentemente preparato non è stato previsto e non è stato bloccato.
Certo.
Ok. Però tu ti sei preso un po' di giorni di tempo. In quel periodo tu cerchi di costruire delle relazioni diplomatiche con i tuoi vicini innanzitutto, con l'ONU, non puoi immaginare di trattare con Hamas, ci mancherebbe altro, sarebbe stupido, sarei di Battista se dicessi che devi andare a trattare con Hamas. Non puoi e non devi trattare con Hamas. Devi creare però le condizioni affinché l'altra parte, quella sconfitta da Hamas, acquisisca status diplomatico. Io ho detto subito, nelle prime serate in cui abbiamo commentato, il grande problema di Israele, prima della reazione su Gaza e contro Hamas, è che non ha un interlocutore, perché Abu Abbas è debolissimo. Devi creare un interlocutore palestinese, anche prendendo quello che resta di Al-Fatah e elevandolo al rango di diplomazia, perché devi iniziare un dialogo con qualcuno.
Allora,
queste sono strategie diplomatiche, difficilissime. Io sto parlando naturalmente per...
Mi hanno due cose da dire a questo.
Sì.
La prima, se Israele, cioè per avere la capacità, anche di polizia ovviamente,
certo,
di difendere, perché se tu adesso cominci a finanziare Al-Fatah, nell'arco di due settimane i signori di Hamas dicono: ah, abbiamo dell'altra carne da macello, cioè nel senso loro hanno il dominio anche delle armi, quindi significa istituire uno stato di polizia.
Però IDF è più forte. Allora, Israele lo sappiamo.
Però significherebbe entrare comunque in forze nella striscia di Gaza,
sì, sì,
in un modo. Ecco.
Quello non lo nego mica.
Allora, significa, certo, quindi, allora, capisci che significa comunque entrare in forze con l'IDF a Gaza, comunque alimentando quella che inevitabilmente sarà una guerriglia, perché di nuovo Hamas ha delle forze militari che sono nascoste nel sottosuolo di Gaza, e non è che l'IDF entra uno stato di polizia e questi dicono: oddio, aspetta, manco con i bombardamenti lo fanno, quindi immagina quello che potrebbe succedere come risorse, anche semplice perdita di uomini, evidentemente. Ma mettiamo il caso che sia possibile. Una volta riuscito a prendere il potere in questa zona, che è un Far West di livelli straordinari, tu devi riuscire a costruire una relazione diplomatica con un'entità che è invisa a coloro che hanno il potere militare in quella zona del mondo, oltretutto avendo a che fare con una popolazione che, per tutto quello che è successo negli ultimi, direi, 70 anni, non è che in buona parte veda proprio di buon occhio Israele, ok? Ora, Costa, io ti dico, proprio cuore aperto, è una soluzione talmente utopistica, talmente irraggiungibile, talmente fuori dalla presa razionale di quello che è avvenuto il 7 ottobre.
Se tu devi spegnere un incendio, soffi aria o cerchi di togliere l'alimentazione?
Ma questo non è un
devi
incendio.
Devi cercare, chiamalo come vuoi, devi cercarti un interlocutore per togliere consenso ad Hamas. Devi, e se non ce l'hai, devi creartelo. Guarda, la storia è piena di episodi di interlocutori inventati oppure fatti salire al rango di interlocutore per evitare oppure per contenere.
Ma non in una situazione del genere, però.
Capisco, la situazione è complicatissima, è la situazione, cioè, più complicata della storia del mondo praticamente da 2000 anni a questa parte. Ci mancherebbe altro, non è che, ripeto, non è che ho la soluzione in tasca. Dico soltanto, lo spiegavo prima, è che l'unico modo per evitare che l'incendio propaghi, devi cercare, devi fare dei tentativi, poi vanno male i tentativi, hai l'IDF che ha la possibilità tecnica e di mezzi anche di fare, stavo dicendo una parola che non dovrei usare, di fare terra bruciata,
certo,
perché
certo,
ce l'hai la forza per fare terra bruciata, ma prima di fare terra bruciata, prima di minacciare terra bruciata, tu devi creare un ambiente diplomatico con i paesi vicini affinché i paesi vicini mantengano una posizione, non dico di equidistanza, ma che dicano: Hamas sono dei terroristi, Hamas sono dei terroristi, mettono a rischio non soltanto Israele, ma mettono a rischio anche la regione. E poi ti prendi, ripeto, quello che resta di Al-Fatah e cominci a dialogare con Al-Fatah, magari smettendola, che sarebbe anche cosa buona e giusta, di continuare la politica di colonizzazione della West Bank.
E su quello sì, su quello siamo pienamente d'accordo. Allora, intanto grazie per esserti prestato a questa, cioè nel senso, spero che sia stata anche una dimostrazione del fatto che di questa cosa si può dialogare in modo aperto, non concordando, ma cercando di incastrare le argomentazioni. Quindi ci tenevo, insomma, a parlare un po' con te, perché sapevo che sarebbe venuto fuori un dialogo comunque che magari ha messo qualche elemento utile. Poi di nuovo, la speranza è che l'incendio si spenga il più in fretta possibile. Sono un po' pessimista su quello, però insomma, staremo a vedere. Senti qua, adesso cambiamo discorso.
Cambiamo discorso.
Quando, allora, ci siamo visti qualche mese fa, poi non ci siamo più sentiti, ma tu mi hai scritto un messaggio dopo il video che è uscito la settimana scorsa sui miei gruppi preferiti,
esatto,
e i miei gruppi più odiati.
Esatto.
Tu mi hai scritto un messaggio e mi hai detto: ma come, non chiami gli amici a parlare di musica? E io ti dico una cosa, io ho detto: lo sapevo che mi arrivava questo messaggio, lo sapevo! E mi hai apostrofato dicendo: odiatore dei Radiohead. Mi ha fatto tanto ridere, ma io me l'aspettavo.
È una trappola. Dimmi. Quindi.
È una trappola, è una trappola. Io ti ho preso una trappola. Io ho fatto quel video pensando: Costa ci cade con tutte le braghe.
Beh, devo dire che l'ha costruito molto bene. Perché prima ha parlato dei gruppi o comunque delle canzoni che sono più, insomma,
ai miei gruppi preferiti,
bravo, esatto, sì, esatto, sì, complimenti, sì, per i gusti.
Grazie.
Non ti saltare troppo, perché adesso arrivo la botta.
Ok.
Ok, e poi ha lasciato per ultimo questa cosa, e l'hai anche motivata. Ora, sulla motivazione, in realtà, per quanto io possa dire tranquillamente che non capisci nulla di musica, posso ammettere che è divisivo. Cioè, Tom York, stiamo parlando di Tom York, ovvero del più grande genio musicale che è vivente.
Ricordiamo Tom York nei suoi momenti migliori.
No, però scusa, ti devo dire una cosa. Tu hai parlato bene di Sigur Rós. Ora, Jon, non mi ricordo il cognome. Dei
qualcosa Sigur. Son.
Insomma, ha preso tanto da New York. Ha preso tanto da New York.
E tra sì, l'altro, ma parla in islandese non si capisce un cazzo.
Sì, tra l'altro non dice neanche nulla perché lui inventa le parole, lo sai, no? È vero. Però l'impostazione della voce, eccetera, eccetera. Che io capisco che Tom possa apparire, anche se lui ci scherza molto, Tom, sul fatto che appare depressivo, il famoso creep, no? Gli è rimasta l'etichetta del creep e lui in qualche modo l'ha anche alimentata, l'etichetta di creep.
Anche perché non può togliersela, quindi...
Ma è una persona molto diversa, invece. Una persona che ha trovato un suo equilibrio dopo essere stato veramente uno sfigato o essersi sentito sfigato anche per la questione dell'occhio. Per
certo,
la...
certo, certo.
E... mi hai fatto perdere.
Hai parlato di Sigur Rós.
Stavi dicendo che non sei né dalla parte di Sigur Rós né dalla parte dei Radiohead.
No, tesoro. No, allora, apprezzo
Sigur Rós. È qui distanza da Sigur Rós e Radiohead.
Apprezzo i Sigur Rós, ma mi stancano abbastanza facilmente perché soprattutto... in alcune fasi della loro carriera sono stati estremamente sono stati molto ripetitivi, non soltanto nello stile, proprio hanno fatto la stessa canzone nello stesso album 9 volte. Prendi l'album bianco, adesso non mi ricordo come si intitola, di cui anche il DVD peraltro, è la stessa canzone ripetuta 9 volte. Ne fai una
come Ligabue,
come Ligabue. No, i Radiohead sono un'altra cosa. Poi ripeto, comprendo perfettamente che possono disturbare, possono non piacere, che la voce di Tom, il modo di cantare di Tom non sempre possa risultare come dire, possa portare al suicidio o comunque a farsi del male.
Dice una roba poco, cioè, capito? Ma non piace, possa portare al suicidio. Cristo e Dio, ascoltateli ancora sti Radiohead, ragazzi.
Però è veramente il più grande musicista rock pop alternativo vivente, no, ma guarda, di gran lunga.
Come io ho detto, vedi, perché io faccio questi video? Perché io ho fatto una serie di video in cui ho parlato dei film, ho parlato di serie TV, e sono tutte cose che hanno scatenato nel musicista. Mi sono divertito un casino perché è bello.
Certo,
ho fatto i 10 film più brutti che ho mai visto nella mia vita, e via dicendo. In realtà, adesso, al netto delle mie opinioni, io ho un intento, e l'intento è quello di dire: guardate, che si può parlare di queste cose, cioè io posso, al tempo stesso, senza sentirmi un mona,
certo,
riconoscere il valore artistico di qualcosa, pur affermando il fatto che non fa per me, per dei motivi che possono essere legati tanto a considerazioni artistiche, certo, quanto anche a considerazioni emotive. Perché questa serie di video, di nuovo, che andrà avanti, perché mi sto divertendo come un coglione, non ha il senso di affermare la mia opinione, ma il senso di cominciare a demitizzare quell'idea che qualcosa che ti piace non solo è intoccabile, ma che in ogni sua forma non può che tendere all'illustre, all'incredibile. E questo è sbagliato, perché dobbiamo riconoscere in noi che ci sono degli elementi che hanno a che fare con l'estetica, tanto intellettuali quanto emotivi.
Certo.
E il senso è quello, ok? Radiohead, per la storia della musica, sono uno dei gruppi più importanti degli ultimi, direi, 30 anni,
totalmente
40 anni.
Totalmente d'accordo.
Però dall'altra parte, quando sento la voce di Tom York, mi viene da
perché ti piace la voce di Eddie Vedder? Quello l'ho apprezzato molto.
È meravigliosa.
Io considero la voce di Eddie Vedder la più grande voce rock.
Guarda
che sia mai.
Per Eddie Vedder la sua voce è come il pene di John Holmes. Cioè, nel senso, siamo a livello proprio di dono della natura.
Eddie potrebbe emozionare anche se leggendo, che so io, un articolo di Galimberti.
Beh, no, che legge Galimberti. Non esageriamo.
No, ci arrivo. capisco, ti consiglio di cercarti Days of the New, poi non hanno fatto più niente. Un ragazzo con una voce pazzesca a livello di Eddie, soltanto che quelli erano gli anni della droga, eccetera, eccetera. Il ragazzo poverino si è rovinato e ha fatto una brutta fine. Cerca questo gruppo perché per la voce di lui.
Poi Days of the New. Me lo cerco.
No, ma la musica è emozione, la musica la senti dentro. Io ho un modo di vivere la musica che è fisico. Adesso non per raccontare cose private. Ieri notte.
Cosa sta per succedere? Abbiamo appena citato John Holmes, adesso la trasmissione diventa ingestibile, ragazzi.
No, ieri notte ero proprio dalla musica, ero completamente assorbito. Tanto è vero che mi sono lanciato in performance Canoro Ballerini a Luna di Notte. Con quella poverina lì che sorride, che ride, che mi sopportava, perché a un certo punto tu sei, cioè,
questo è il patriarcato, ragazzi, è Costantino patriarcato. Che si mette a ballare e cantare lei, Luna di Notte,
una fortuna nostra che poi condividiamo questi momenti, perché la viviamo allo stesso modo. Quindi la musica la devi sentire dentro, e se è chiaro, se dentro ti entra la musica. Tu hai parlato tra l'altro di Karma Police, che per me è una delle canzoni più modeste di Radiohead.
Che videoclip, però, cazzo.
Com'è?
Che videoclip straordinario.
No, per carità, il videoclip è geniale. Incredibile. È geniale il videoclip. Geniale. Tra l'altro, Hitler.
È quello.
C'è tanto, eh. Ecco, un altro motivo per cui amo tanto Thom Yorke è che i suoi testi non sono mai banali. È uno che studia, che legge, che si informa, che ha delle posizioni, che sa trasformare quelle posizioni in parole che assomigliano molto alla poesia. Mm-hmm. Un altro motivo che mi piace citare, ma ce ne sarebbero tantissimi, è il fatto che non sono mai uguali a se stessi. Mm-hmm. Dicevo, la musica la devi sentire dentro. È chiaro che se una voce la trovi distorcente o comunque non confacente a te stesso, è normale, capita a tutti, capita anche a me. Sono dei pezzi di musica che mi piacciono tantissimo, però dico, porca miseria, quella roba lì non ci deve essere.
Ti viene in mente un esempio, qualcosa?
Allora, ti faccio un esempio che poi ho imparato in realtà ad apprezzare. C'è un gruppo che si chiama Karate,
okay,
che non ho ascoltato da molto tempo. Io ebbi la fortuna di andare in un piccolissimo club a ascoltare i Karate dal vivo. Autore, cantante, chitarrista dei Karate è Geoff Farina. La voce di Geoff Farina all'inizio mi dava un disturbo pesante, okay, violento. Cioè proprio dicevo, ma perché? Perché? Musica così raffinata, così intimista, e poi c'è una voce che sembra fuori luogo, stonata.
Farinosa.
Farinosa, bravo. Farinosa è perfetto. Sei un filosofo.
No, è solo perché è farina, è solo per quello, non c'entra niente, non è che presente che voce abbia.
E poi adesso l'apprezzo, cioè, okay, ci ho messo tanto tempo, per anni mi ha dato fastidio quella voce.
Ok.
Oppure un altro che mi ha fatto lo stesso effetto, e lì non ho superato, conosci gli Afghan Whigs?
Gli?
Afghan Whigs.
No.
Lui li conosce, hanno... Greg Dalli, che è coautore di alcuni brani in uno dei dischi più belli degli After Hours.
Ok.
Che mi pare si intitoli Chi ha paura del buio. L'hanno scritto Manuel Agnelli e Greg Dalli.
Ok.
E Greg Dalli ha una voce tremenda, cioè roba da ucciderlo.
Ok.
Però scrive ottima musica.
Ah no, ci sta. Sai, io la musica adesso, a me piace parlare di musica. Io sono... Cioè, veramente in ogni momento, anche di silenzio, c'ho sotto qualcosa. Anche quando scrivo c'ho la musica, mi serve la musica giusta. E io mi sono reso conto che la musica, rispetto a qualsiasi altra arte estetica, rispetto a qualsiasi altra estetica, è molto più difficile da decifrare rispetto a cosa ti piace e cosa non ti piace. Cioè, vero. Quello che voglio dire è, quando, tipo, se scegli i tuoi registi preferiti o i tuoi pittori preferiti, bene o male, abbastanza presto nella vita, se... indaghi un po' su quel linguaggio, capisci perché quello stilema fa più per te, perché quel linguaggio, perché quella sensibilità. Tipo io adoro Terry Gilliam. È uno dei miei registi preferiti, io tutti i suoi film li amo visceralmente. Nel tempo ho capito abbastanza presto cos'è che di Terry Gilliam mi entra dentro, perché sento questa cosa o perché per Lars von Trier provo un rifiuto atavico.
Sì, ho letto.
Io ho capito certe cose, che okay? È il mio nemico acerrimo, il mio amico con la clava, dopo il post-apocalisse, cioè io e Lars von Trier da soli, ultimi esseri umani.
Ma tutto di Lars von Trier?
Solo Dogville, io guardo tutto di Lars von Trier, perché ovviamente, cioè, sei il mio acerrimo nemico, devo capirti perfettamente. Come capita anche ai miei haters, come ti ho fatto sentire. però, ecco, con la musica, Questa cosa qua è molto più difficile. Cioè, quando io ti dico io adoro i REM o adoro i Neutral Milk Hotel, io istintivamente, cioè mi verrebbe da faccio con facilità, ballo le loro
canzoni. Aspetta un attimo, adoro i REM o la voce di Style?
No, io adoro i REM.
Ok.
È la loro evoluzione, cioè nel senso dai primi dischi molto underground che avevano già delle sonorità che presagivano il grunge, ma poi loro sono stati intelligenti, non hanno fatto grunge, ok, a differenza di altri. e poi sono evoluti, io i REM li ho adorati proprio come storia, come okay, tutto. Okay. Non riesco a spiegare razionalmente come spiegherei perché sono appassionato a un regista. Mi verrebbe più da ballare, cioè mi verrebbe più da esprimere quella cosa o suonandola e cantandola o ballandola che non dicendoti guarda, questi sono i motivi per cui.
Beh, la musica è comunque un altro mezzo.
Sì, ed è molto più difficile. Cioè, molto se io ti chiedo chi è il tuo gruppo preferito di sempre, caro Costa?
Tolti Radiohead?
Avresti risposto i Radiohead?
Assolutamente sì. No, ma non li voglio nominare, te ne voglio dare un altro.
È bellissimo questa cosa.
Te ne voglio dare un altro.
Sì.
Consiglio anche per chi ci ascolta. Oddio, ne avrei parecchi di consigli. No, i Radiohead per me giocano proprio un altro sport.
Ok.
Stanno proprio da un'altra parte.
Ok. Quanto male ti ho fatto quando hai sentito l'accordo di Karmapolis?
Ma sai, sono anche un sentimentale. Tu sei un caro amico e quindi me la sono fatta passare.
Che caro che sei, Costa. Che caro che sei. Dopo ci abbracciamo, dopo ci abbracciamo forte.
No, voglio... ripeto, tolti Radiohead, credo che il gruppo, che poi non è in realtà un vero e proprio gruppo, che mi suscita di più, sia Sparkle Horse.
Ok. Ecco, se dovessi chiederti perché, cioè riusciresti a spiegarmi cos'è che...
Perché mi strappa la carne.
Che però è una metafora.
Lo sento, sì, lo sento, quella musica proprio fisicamente. Anche quella molto intimista, anche se ha dei momenti un po' più fiammeggianti, avverto quello che Mark Linkous voleva dire con la sua musica.
Questo
è stato l'unico modo, tra l'altro, in cui Mark Linkous, che ha una storia pazzesca dietro, è riuscito ad esprimersi.
Ecco, questa cosa che hai detto, secondo me, ha a che fare con la musica, cioè molto più di qualsiasi arte. Riesci a sentire una connessione con colui, con lei, coloro che l'hanno prodotta, perché entra proprio in una risonanza.
Sì,
esatto. Ed è quello che volevo esprimere con quel video. Cioè, nel senso, io non so dirti perché Thom Yorke è un mio nemico. Non so dirti perché... No, perché i Nickelback mi fanno cagare, sì, so dirtelo in svariati modi. Però non so dirti... Ecco, perché i Doors? Io non so dirti perché
quello
Doors.
Non lo capisco. Però io non l'avrei mai detto,
ogni
sai?
Volta che sento Light My Fire... mi viene da buttarmi fuori dalla macchina. Se mi parte Light My Fire in macchina, se Spotify mi fa partire una canzone dei Doors, io faccio proprio... schippo talmente veloce...
Altrimenti esce dalla macchina.
Che torna indietro nel tempo e non è neanche partita la canzone. Ok, cioè nel senso... Però adesso, al netto delle iperboli, non saprò mai spiegare perché. So dare degli indizi, come ho fatto nel video, ho detto non mi piace la loro estetica, che poi la gente ha pensato estetica nel senso visivo, ho detto oh, no, ma non ti piace come si veste Jim Morrison? Io estetica intendevo in senso
sì.
In senso ampio, cioè anche la musica è un'arte estetica, cioè certo. Nel senso però non saprò mai spiegarti razionalmente perché quella cosa non è mai riuscita talmente a entrarmi che l'ho sempre trovata a respingere.
Forse non bisogna neanche spiegarlo, è una cosa così bella sentirla.
Forse non bisogna spiegarlo. Ha a che fare proprio con la conoscenza, sì, di te, capito?
Esatto.
E questo è ciò che mi ha sempre attirato della musica. Quando tu cerchi di chiederti perché qualcosa ti piace o no, devi approfondire te stesso più che
sì.
La musica. E questa è una cosa bellissima.
Un altro, prima stavamo accennando un paragone con il cinema. Noi, io e te abbiamo parlato quante volte di cinema?
Svariate volte.
Allora, quando guardo un film che mi piace o un film che non mi piace, sono molto attento alla tecnica. Quando ascolto una musica che mi piace o una musica che non mi piace, della tecnica me ne sbatto. Perché è più intima, è una cosa che entra dentro.
Sì, così, così. Ti piace l'Antimosh, quindi? Ti è piaciuto l'ultimo Poor Creatures?
Non l'ho ascoltato.
No, il film.
Il film
è Poor Creatures.
No. Ah, Poor Creatures.
Il film.
Si chiama Poor Things in
Poor Things. Ah, no, giusto. Poor Things. Povere creature. Sì.
Hai fatto un match.
Ho fatto.
Mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuto veramente moltissimo. C'è tanto lì dentro, al di là dell'arte visiva, perché il messaggio che i messaggi che manda, di emancipazione, della scoperta del mondo. Adoro Emma Stone, attrice immensa.
Adora Emma Stone?
Immensa, veramente. Ripeto, ci sono molti messaggi lì dentro che probabilmente vanno adesso ci sto pensando a quando l'abbiamo visto ieri, perché c'è l'immagine, c'è la fotografia, c'è la storia naturalmente, però c'è anche un significato, no?
Certo.
Non so se è il caso di spoilerare, no, non spoilerò perché non dico la fine, però c'è proprio la scoperta del mondo, come la mente di un bambino impiantata in un corpo d'adulto si meravigli e si entusiasmi per qualunque cosa accada intorno a sé nel mondo. E credo che sia proprio straordinario. Probabilmente non è un capolavoro, probabilmente. È un bellissimo film.
Mi ha messo voglia di vederlo. Io devo dire che l'Antimos non sono mai riuscito ad apprezzarlo. Io, Il sacrificio del cervo sacro e
The Lobster.
The Lobster sono
due film che mi è piaciuto tantissimo.
Io non sono riuscito. Guarda, ho provato a vederlo due volte. L'ho visto una volta e l'ho proprio trovato. Per quanto ci sia. È proprio la poetica, cioè il modo di raccontare la storia, il modo di mettere in mostra le scene, mi risulta proprio fastidioso.
È ostico.
Però
sacrificio del cervo sacro, sì, abbastanza...
No, allora, sai qual è? Io ho un problema, io credo che questo sia un problema che accomuna, nella mia visione, Lars von Trier e l'Antimos, che sono due autori agli antipodi, però è il fatto che il loro stilema è talmente presente che tu senti sempre la storia come se fosse lui che te la dice.
Vero.
Io invece amo i film in cui scompare l'autore. Ho citato Terry Gilliam. Terry Gilliam, in ogni suo film, La leggenda del re pescatore, Parnassus, persino L'uomo che uccise Don Quixote.
Io un film che non sopporto è Parnassus.
Devo dire che dei suoi è forse quello che mi piace di meno.
Non ce l'ho fatta.
È tutto rotto quel film, è tutto rotto, è morto l'attore a metà riprese, lui ha finito i soldi, l'ha ripreso, quindi è un film che ha dei difettucci mica male, quindi concordo. Mi piace comunque, ma è quello che mi piace di meno. Però ecco, io sento un autore che scompare. Io quando vedo Brasil non sento Terry Gilliam, sento una storia che va via per sé. Con l'Antimos, con Lars von Trier invece c'è sempre lui che arriva a gamba tesa e ti dice eccomi qua, hello motherfucker, e io quella roba lì non ce la faccio, capisco, è vero.
È sicuramente
c'è questa cosa in Poor Things, come film secondo te? Poi sì, me lo guardo comunque.
Sì, meno nei film rispetto ai film che abbiamo citato prima, dove è quasi oppressiva la sua presenza. Qui c'è, indubbiamente c'è, per come ha disegnato alcuni personaggi sicuramente c'è, anche se sono un po' più espressivi, no? Perché la storia richiedeva comunque maggiore espressività rispetto al Colin Farrell di The Lobster oppure del Sacrificio del Cervo Sacro, però c'è. Che ci sia la sua mano,
okay.
È in
dubbio. Si sente la sua presenza.
Vabbè, comunque, si capisce abbastanza.
Comunque no, lo guarderò perché comunque ho letto anche delle recensioni che mi hanno incuriosito. Poi vedremo, insomma, poi ti farò sapere. Sì. Concludiamo, che poi passiamo alle domande. Cose che ti sono piaciute ultimamente che hai visto, a parte Poor Things? Ti è capitato di vedere qualcosa di significativo?
Allora. Beh, finalmente sono riuscito a scoprire le serie televisive.
Ah, ti sei aperto al mondo della serialità.
Al mondo delle,
cos'è che hai visto?
Della serialità? Oddio, adesso i titoli mi sfuggono un po'.
Visto le serie TV, ma le ho rimosse tutte. Mi sembra che sia
ho visto
entrata.
Pure alcune carine. A proposito di Israele e Palestina, avevo cominciato a vedere Fauda.
Ah, ok, Fauda.
E mi sono fermato al quinto episodio, mi pare, del secondo anno, cosa del genere. Mm-hmm. Ti dico gli ultimi perché è veramente una memoria pessima. Ho visto La Comune di Wittenberg.
Ah, ok, che me l'hai consigliato.
Che mi è piaciuto molto. Ecco, il cinema di Wittenberg è un altro ex collega di von Trier, però ha fatto una carriera poi diversa.
Beh, è tutto diverso lui.
Tutto diverso. Dopo Dogma 92 ha cambiato, ha svoltato e secondo me fa grandissimo cinema. Ecco, mi suggeriscono,
niente di nuovo sul fronte occidentale.
Mi suggeriscono dalla regia capolavoro. Che quello, niente di nuovo sul fronte occidentale, è veramente un capolavoro.
Eh sì,
mi fa pensare una cosa, È un film che mi rivedrei anche stasera.
Sì, sì, sono d'accordo.
È strapotentissimo, straordinario. Anche lì colonna sonora della Madonna. Mm-hmm.
Sai che si dice? Non sapevo che la Madonna facesse musica in questo caso. Però vabbè, ok.
Mi ha fatto venire in mente una cosa. Si diceva, non so se si dice ancora, che il più grande film di guerra contro la guerra è stato La sottile linea rossa. Secondo me, come messaggio contro la guerra, Niente di nuovo sul fronte occidentale è potentissimo.
Beh, è anche tutto diverso. Ha proprio un approccio totalmente diverso. È molto più carnale. La sottile linea rossa è Malik.
È Malik, è Malik
in potenza, con tutti questi monologhi interiori che ti rompono i coglioni. Ho fatto anche la rima. E, Niente di nuovo sul fronte, invece, è un film carnale. In una maniera, peraltro, anche disturbante. Ci sono due o tre scene che proprio. Persino io ho detto. Fanculo questa pesante.
Però grande,
è
bellissimo.
È vero. Io capitano. Vedo tutti i suggerimenti.
Sì, abbiamo.
Quindi abbiamo la badante di Costa qua. In realtà sì. Abbiamo la badante di Costa. Bene, ottimo. Io capitano.
Bello. Coraggioso.
Allora ti do io un consiglio se non l'hai visto. Le otto montagne.
Non l'ho visto.
Sto anche leggendo il romanzo adesso.
Sai che ho delle remore?
No, non avercele. È un film bellissimo, un film veramente bellissimo. Veramente una delle migliori produzioni italiane che ho visto ultimamente. Veramente bello.
Mi sforzerò.
Veramente bello. Sarà che ho rivisto delle cose, io sono in un periodo della vita in cui sto riprendendo in mano cose di anni fa... E quindi è un film che ti parla proprio di quello, ti parla delle cose che lasci in sospeso nella tua vita e pensi di aver dimenticato e poi ti accorgi che in qualche modo ti hanno aspettato ed è un film prezioso per questa cosa qua, veramente un film prezioso, bellissimo.
Lo recupero, lo vedo.
L'hai visto Miyazaki?
Quale?
L'ultimo di Miyazaki?
No.
Okay.
Tu sei appassionato di animazione giapponese? No, non sei particolarmente.
No.
È un mondo a parte, un mondo a parte.
È un mondo... A proposito di quello che dicevamo prima.
È un mondo a parte. Caro mio, abbiamo parlato di 18.000 cose, esatto. Mi è piaciuto tanto. Dobbiamo farlo più spesso.
Funziona
questa cosa. Farlo più spesso, Costa, mi raccomando. E allora, adesso, intanto ti ringrazio tanto per questa chiacchierata, veramente ricca e bella. Ovviamente per chi è in live non uscite, perché adesso andiamo a fare un po' di Q&A, domande e risposte. Per chi è in differita, ricordatevi che... potete abbonandovi recuperare la live con la parte di domande e risposte che durerà 20-25 minuti insomma adesso prima di andare ad abbuffarci e condividete la puntata e insomma seguite quello che fa Costa su Liberi Oltre e via dicendo e ci rivediamo alla prossima occasione. Ciao.